Amici ascoltatori, amici sportivi della Radio Vaticana, bentrovati. Il saluto in diretta dagli studi di Roma arriva da Luca Collodi. Ringrazio e saluto Massimiliano Castellani in diretta da Milano, dalla redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
In studio a Roma saluto il nostro Antonio Menenti.
Buona giornata a tutti voi.
E Paolo Rotundi, che è il team manager della squadra delle Poste Vaticane e dirigente anche della responsabile della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano.
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana.
Castellani, avremo poi un altro collegamento tra qualche minuto con Fabrizio Ghilardi, scrittore, esperto di storia sociale del calcio. Con te vorrei subito commentare il ritorno nel calcio professionistico del Verona. Questo ci porta ad anni passati.
Beh, ci riporta una squadra che è stata, insieme alla Sampdoria, l'ultima provinciale, no? Che ha vinto lo scudetto, parliamo di 25 anni fa, con il Verona di Osvaldo Bagnoli. E diciamo che l'impresa che ha compiuto ieri a Salerno è soltanto forse un primo passo di avvicinamento verso quella Serie A che manca da diversi anni, che chiaramente sarebbe un po' il coronamento del sogno di un'intera tifoseria, di una città che comunque merita tutto sommato anche una seconda squadra dopo la squadra modello del Chievo Verona, il piccolo Chievo Verona di Campedelli.
Hai la sensazione, vorrei sentire anche in studio i nostri ospiti, che ci sia un calo del Chievo e un ritorno del Verona?
Beh no, perché il Chievo Verona comunque anche quest'anno si è salvata in maniera abbastanza tranquilla, il decimo anno di Serie A, per essere una squadra di una frazione, no? Quella che può essere un po' un quartiere limitrofo di 3.000 abitanti all'interno della città di Verona, credo che sia un grandissimo traguardo, un traguardo da record addirittura. Poi dietro al Chievo Verona non dimentichiamoci che c'è una struttura molto solida come la società appunto del presidente Luca Campedelli, con un centro sportivo come quello di Veronello, che è uno dei migliori centri sportivi che c'è nel nord.
Una fusione tra Chievo e Verona non è assolutamente all'orizzonte?
Assolutamente non viene presa in considerazione, e tra l'altro poi sarebbe un po' una diminuzione per quello che riguarda un po' soprattutto la tifoseria dell'Hellas. Verona ci tiene a mantenere ben distinto, diciamo, il nome di Hellas da quello di Chievo, che comunque, come dicevo prima, una sorta, diciamo, di limitazione, perché comunque, con tutto il rispetto per la tradizione, per l'ottimo lavoro che è stato svolto negli ultimi 20-30 anni, la Chievo Verona è comunque una squadra che ha una sua precisa connotazione.
Qua in studio a Roma, Paolo Rotundi, alla domanda di una possibile fusione o meno tra Hellas Verona e Chievo, faceva di no con il dito.
No, esatto. Anch'io, come dice Castellani, e poi vorrei aggiungere, si potrebbe fare il paragone, se me lo consentite, con la Sampdoria e il Genoa. E la Sampdoria, sapete, per chi magari è di Genova, è considerata la squadra dei gli emigranti di una volta, gli emigranti del coso, appartenevano, i genovesi propri erano del Genoa, e Sampdoria è un po' la squadra di quelli venuti da fuori Genova, vorrei dire i meridionali, però adesso non voglio entrare in tematiche sociali. E lo stesso si può dire per il Verona è proprio, si sentono puri come cose, e così anche Mandorlini, la sua squadra, come la porta avanti e ritorna appunto in Serie B. E per quanto riguarda il Chievo è un'altra realtà, è proprio il nuovo che avanza, se si può dire, anche una realtà piccola, appunto, di quel piccolo quartiere che è, e poi anche come sponsorizzazioni dietro che ha, sono la maggior parte anche proviene da quelle aree, diciamo, periferiche di Verona.
Andiamo invece a salutare e a dare la parola al nostro Antonio Menenti su un'altra vicenda. Abbiamo parlato del Verona in Serie B. C'è stato lo spareggio ieri al Flaminio tra l'Atletico Roma e lo Juve Stabia, che poi è il Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. L'Atletico Roma non ce l'ha fatta, lo Juve Stabia dalla C passa alla B e l'Atletico rimane in Serie C. Cosa dici? Tu sei un tifoso romano, romanista, speravi in una squadra di Roma in Serie B? Ci sarebbe stato spazio per un'altra terza squadra in Serie B a Roma?
Ma Roma intanto è un grandissimo bacino d'utenza, per cui sicuramente anche una terza squadra non avrebbe, diciamo così, sfigurato, né tantomeno avrebbe avuto pochi tifosi. Comunque li ha tutt'oggi, e l'Atletico l'abbiamo seguito con un grande piacere, perché è una di quelle squadre che si sta facendo pian pianino strada alla maniera tranquilla, pulita del calcio di una volta, facendo tutte le scalate che deve fare una squadra che viene da ranghi molto più piccoli. Volevo segnalare e ricordare, se non sbaglio Castellani, aiutami in questo, il Verona è stata 25 anni fa l'ultima squadra che ha vinto lo scudetto, tra le altre cose, con il sorteggio totale degli arbitri, o sbaglio?
Sì, era l'ultima volta che si faceva questo tipo di...
Quindi il Verona...
Sì. Esatto. Io considero, Antonio, anche la Sampdoria una provinciale, nel senso che comunque sia Verona ha un bacino d'utenza che è paragonabile a quello della Samp, perché se dividete la città di Genova a metà, diciamo che i numeri sono quelli, ecco perché facevo quel tipo di raffronto.
Ma infatti il raffronto è stato molto preciso e puntuale, cosa che non possiamo fare per esempio per la squadra della Juventus e del Torino, dove il bacino d'utenza è ben differente.
Lasciamo un attimo sullo sfondo questi aspetti del bacino d'utenza e del sorteggio degli arbitri, perché ci torniamo tra poco. Anzi, saluto subito Fabrizio Ghilardi, scrittore, esperto di storia sociale del calcio. Ghilardi, benvenuto.
Eccolo.
Ancora.
Salute a voi. Grazie.
Autore del libro Wembley in una stanza, il calcio in bianco e nero. Stiamo parlando del Verona, dell'ultimo scudetto delle provinciali, insieme a poche altre squadre italiane.
Vero.
Volevo però sottolineare con Castellani un altro aspetto. Ghilardi, arriviamo tra poco con te, perché quest'oggi vogliamo sottolineare il fattore sociale del calcio. Castellani, la Juve Stabia va in Serie B con una città che fino a poco tempo fa era in rivolta per la ventilata, poi rientrata a chiusura dei cantieri di Fincantieri, l'unica fonte di ricchezza per una realtà come Castellammare di Stabia. E la società di calcio, dove oggi il calcio ha problematiche economiche non indifferenti, insomma riesce ad arrivare in Serie B. Come interpreti questo aspetto?
Ma innanzitutto è un aspetto positivo che si parli di Castellammare di Stabia, non per, come al solito, per le cronache nere con i clan camorristici che imperversano in quella zona, e come dicevi giustamente per la Fincantieri, al quale poi tra l'altro è andato il primo pensiero e la dedica da parte della squadra stabiese dopo la vittoria del Flaminio contro l'Atletico Roma. Quindi io vedo sempre come dei segnali positivi e di rinascita. Una realtà non è troppo facile anche quella di Nocera Inferiore, con la Nocerina, che è l'altra neopromossa campana che è arrivata in Serie B. Quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo di buono anche al sud, con tantissime realtà. Un'altra realtà che avrebbe meritato la promozione è sicuramente la Salernitana, che ieri ha portato 30.000 spettatori alla Rechi, che sono numeri che fanno invidia anche alla Serie A. E poi c'era il piccolo Sorrento, che fino alla fine ha lottato contro il Verona. Il Sorrento è un'altra squadra molto interessante, con una gestione molto pulita, molto sana da parte della famiglia Gambardella.
E torniamo a parlare con Ghilardi, perché qua da studio è arrivata una buona provocazione da parte di Antonio Menente: il sorteggio degli arbitri che portò lo scudetto a Verona.
Sì.
È riproponibile oggi questo aspetto, Ghilardi? Sorteggio degli arbitri.
Queste sono cose che dovremmo chiedere a chi ha titolo per parlarne. Io sono un attento lettore di quelle che sono le fasi storiche, storiografiche del nostro calcio. Mi sembra che per riproporre un sorteggio integrale bisognerebbe rivedere un po' in toto il calcio come è strutturato oggi, quelli che sono gli interessi economici, credo che siano quelli che in questo momento stanno molto bloccando una crescita. Paradossalmente, più soldi ci sono, meno il calcio sta crescendo, crescono gli interessi attorno al calcio, ma il calcio un po' viene soffocato. Il sorteggio integrale ha portato questa società Verona alla ribalta, ed è stato probabilmente uno dei punti più belli del nostro calcio, poi al di là delle rivalità calcistiche o cittadine. Oggi mi sembra un po' difficile, ci credo poco che sia riproponibile, sarebbe bello.
Non è riproponibile perché Castellani va contro gli interessi delle grandi società di calcio?
Se la mettiamo su questo piano, allora dobbiamo riaprire un altro capitolo di Calciopoli, perché comunque a un certo punto Calciopoli, se vi ricordate, era diventata Arbitropoli, con tutta questa serie di personaggi che erano stati manipolati dalla cosiddetta cupola. Volevo ricordare che tra l'altro in settimana c'è stata anche la radiazione ufficiale, la radiazione di Luciano Moggi.
Che ha minacciato però fuoco e fiamme?
Sì, ritorsioni di ogni genere, no? Mi sembra, insomma, anche questo... poterlo dire così pubblicamente mi sembra abbastanza scioccante, no?
Beh, insomma, è tutto molto scioccante, a cominciare anche dalla conferenza stampa di questa mattina di Beppe Signori, totalmente strane ai fatti, insomma, però atteniamoci ai fatti, giustamente, e quindi andiamo avanti col discorso. La designazione ormai è impossibile, perché il sorteggio è impossibile, perché ormai l'AIA ha deciso che ci sarà sempre la designazione, c'è un designatore anche appropriato per questo, e dobbiamo soltanto sperare che gli arbitraggi siano sempre trasparenti e imparziali, cosa che a volte dicono i presidenti delle squadre di Serie A fino agli dilettanti, pare che non sia così.
Menenti.
Ma questo però credo che sia in antitesi con la storia del calcio, nel senso che ci sono due squadre che entrano in campo, un arbitro che dovrebbe, a seconda delle sue capacità e non su altri teoremi, arbitrare una partita, e quindi, come si suol dire, man mano che uno arbitra le partite riesce ad avere anche una vista migliore degli incontri, e dovrebbe fare la cosiddetta gavetta, che a volte si può fare anche in incontri importanti, o no?
Domanda?
Domandona? Chi può rispondere su questo? Voglio dire, in Italia è il paese del complottismo, in Italia non abbiamo mai la certezza della pena, non abbiamo mai nemmeno la certezza che quello che viene fatto sia sempre genuino, quindi chi controlla i controllori?
Rotondi, chi controlla i controllori?
Ma infatti sono d'accordo anche su questa riflessione, e aggiungo che così, se a titolo di cronaca, anche un po' in maniera, diciamo, per smorzare anche la tensione di questa cosa che è seria, che succede anche da noi per quanto riguarda nel nostro piccolo, durante le fasi del campionato c'è sempre, come è capitato con la squadra mia o con altre, la polemica sull'arbitraggio, cioè anche nel piccolo, quindi se andiamo a vedere, cioè non nel senso scandalistico, adesso voglio insinuare nulla, però capita, cioè c'è sempre, diciamo, la squadra scontenta, come diceva anche Antonio, o l'arbitraggio magari non ha visto e così via, quindi direi si entra quasi in una, non dico filosofia, ma in un argomento sempre più nebuloso, più difficile da contrastare, da capire.
Luca, mi permetti?
Sì, aspetta, sì. Castellani, e poi andiamo a Ghilardi. Castellani.
Sì, io penso che anche il discorso che si fa sempre sugli arbitri, il sospetto sugli arbitri, nasce proprio da questa politica del sospetto che è imperversa in Italia in tantissimi settori, anche nel calcio. Voi considerate che da un mese, da due settimane, quasi tre settimane, ci stiamo occupando di questo nuovo filone di scommettopoli, e si sta dicendo tutto il contrario di tutto. Siamo arrivati a un punto in cui tutto il calcio era sotto inchiesta e tutto il calcio doveva essere incarcerato. Siamo arrivati dopo quasi tre settimane al fatto che tutti colpevoli, tutti assolti o addirittura tutti estranei. Quindi, insomma, io penso che questo fa parte della cattiva cultura del calcio che c'è in Italia e che non si riesce assolutamente a cambiare.
Ghilardi.
Mi ha in qualche modo anticipato il tema, perché credo che sia un fattore legato alla cultura. In Italia manca sostanzialmente la cultura tanto della vittoria quanto maggiormente della sconfitta. Nessuno ha piacere di perdere. Nessuno sa vincere probabilmente regolarmente, e chi ci rimette poi è il fruitore finale, che è il tifoso, è il club, che rappresenta anche una storia cittadina, una storia sociale importante. Io facevo delle riflessioni tempo fa a margine di un convegno, e si parlava proprio del fatto che in altri paesi, non so, pensavo all'Inghilterra, squadre legate al territorio, magari sono squadre di quartiere, pensavo a Londra che ha tantissime squadre, nel palmarès, non essendo tutte squadre lucide e smaltate come, che so, il Chelsea, il Tottenham, quanto nella sua storia, l'Arsenal, aiutatemi voi, ma magari sono il Millwall, inseriscono nel proprio palmarès anche i campionati vinti in quella che era la vecchia terza o quarta divisione. Questo da noi in Italia è impensabile, no? Nessuno si sente di aver vinto qualcosa se ha vinto un campionato di Serie B o quella che era una volta la Serie C, la Serie C1, la Serie C2. Quindi penso che lavorare sulla qualità della nostra cultura potrebbe dare una grossa mano anche nel rispetto delle regole e eventualmente nel rispetto degli arbitri.
Una cosa che volevo girare anche a voi è che secondo me il calcio in Italia sta cambiando, almeno la Serie A. Vorrei dire che la Serie A non è più concorrenziale o comunque non attira più grandi nomi del calcio internazionale. Sei d'accordo, Castellani? E poi farei un giro su questo. Vediamo ad esempio quello che sta succedendo all'Inter. Per esempio Ancelotti è disoccupato ma non vuole venire ad allenare in Italia. Alcuni giocatori dell'Inter come Eto'o vorrebbero andare via, l'Inter le tiene con forza. Ci sono giocatori anche del Milan che vorrebbero andare ad esempio al Barcellona. Insomma, credo di poter dire che la Serie A non sia più concorrenziale. È solo una questione di soldi o di altro, Castellani?
Ma in parte potrebbe essere anche una questione di soldi, perché tutti, come vedi, scelgono maggiormente la Spagna, dove c'è una minore tassazione anche degli ingaggi. Quindi forse il miglior talento straniero che c'era quest'anno in Italia, che era Sanchez, sta volando verso Barcellona, e il più forte giocatore, l'altro giovane, che è il Milan, è Thiago Silva, anche lui ha ammesso che gli piacerebbe andare nel club catalano. Poi oltre al discorso economico c'è anche un po' un discorso di appeal che noi abbiamo perso negli ultimi anni. Mourinho, che era l'allenatore considerato più grande del mondo, se ne è fuggito anche lui a Madrid, e poi tutti dicono, quelli che vengono in Italia, che c'è una pressione eccessiva mediatica e che questo non li fa lavorare al meglio. Quanto riguarda Ancelotti, non è venuto all'Inter semplicemente perché, a differenza di Leonardo, si sente un uomo di Milanello, un uomo targato Milan, e quindi non poteva sicuramente tradire i suoi tifosi.
Ghilardi, questo potrebbe cambiare la Serie A italiana e il calcio in Italia, cioè il fatto che gli stranieri non ci guardino più come la mucca da mungere a tutti i costi?
Ma sai, sì, potrebbe cambiare delle prospettive, in realtà le sta già cambiando, no? Il fatto che tanti giocatori non vengano più da noi ma siano i nostri ad andare fuori, la dice lunga anche su quello che è il peso specifico del nostro paese da un punto di vista calcistico. Forse noi, paradossalmente, vincendo l'ultimo campionato del mondo, siamo riusciti a mettere a tacere tante critiche anche interne al nostro calcio, siamo riusciti a rappresentarci ancora una volta meglio di quello che siamo esternamente, però dobbiamo ancora lavorare tanto. Credo che, insomma, lo straniero che viene in Italia è ritornato un po' a vedere quel paese baffo nero e mandolino che per anni abbiamo esportato in maniera piuttosto superficiale all'estero, e è anche bello e anche giusto vedere i nostri giocatori, visto che ormai abbiamo un mercato così aperto, giocare all'estero e probabilmente distinguersi in campionati alti.
Ancora pochi minuti, un'altra domanda a partire da Menente in studio e poi a chiudere con voi in collegamento. Lippi sembra voler ritornare da settembre nel calcio italiano. C'è una riflessione da fare su questo, perché Lippi era sparito, era la Juventus, legato, cioè in sostanza mentre Moggi viene condannato, Lippi torna, vorrebbe tornare. Menenti, cosa ne pensi?
Finché una persona non viene condannata si deve credere che sia innocente, e io credo in questa cosa per quello che alla fine esce fuori. Assolutamente, ognuno è padrone della propria vita. Se non mi dicono il contrario, per me può essere così.
Rotondi.
Sì, sono d'accordo anch'io con Antonio Menenti. Finché le cose stanno così, lui ha tutti i diritti per riproporsi e così. Ma anche qui non dobbiamo fare come gli arbitri, andare a scovare chissà quale.
Chiarissimo. Castellani, il rientro possibile di Lippi nel calcio italiano?
Capito perché avete legato Lippi a Moggi, però insomma mi sembra che ormai le due persone siano abbastanza svincolate.
Storicamente però sono due figure che hanno caratterizzato il calcio italiano in un periodo.
Sì, giustamente, anche il figlio lavorava per conto di... Però io penso una cosa soltanto, che Lippi dopo i mondiali di Sudafrica ha dimostrato forse di essere un pochino stanco, invecchiato da un punto di vista tecnico. Forse sarebbe meglio se facesse il direttore tecnico all'interno della Juventus, un ambiente che conosce bene, potrebbe dare grandissimi consigli e molto aiuto al suo ex allievo Conte.
Grazie al nostro Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, buona settimana.
Grazie a voi.
E allora, Ghilardi, vedi un Lippi che ritorna alla Juventus?
Avrei voluto fare la battuta Lippi chi, però poi dopo insomma forse non è elegante, ma sai, non mai dire mai. Lippi aveva detto che non avrebbe allenato altre squadre che poi ha allenato, Lippi ha detto che sarebbe sparito e poi è tornato, insomma Lippi è di tutto e di più, probabilmente lo rivedremo su qualche panchina italiana, la più indiziata forse è quella, magari più avanti.
Grazie anche a Fabrizio Ghilardi, scrittore, autore di Wembley in una stanza di Minerva Edizioni, a presto, risentirci.
Ciao, grazie.
Chiudiamo il collegamento, una battuta in studio con Menenti sulla Roma che sta anche lei riorganizzando le proprie file.
Stanno cercando di riorganizzare le proprie file, se avverrà questo oramai sospirato passaggio di consegne alla proprietà americana che, sottolineiamolo, effettivamente ancora non è venuto, anche se poi sono stati decisi i ruoli.
Sì, effettivamente è un po' strana questa situazione della Roma.
È una situazione anomala che vorremmo vedere chiarita.
Che va avanti con apparente tranquillità. Sì, Rotondi, che ne pensi?
Sì.
Nessuno dice nulla, ma
quasi un mistero.
Si vede che è tutto a posto, evidentemente. Certo che l'intervento della società americana per riorganizzare una società di calcio e farla diventare un qualcosa di più effettivo, organizzato, sarebbe interessante.
Anche vedremo. Se la Roma non si può gestire dagli Stati Uniti d'America, questo lo dobbiamo dire.
Ma la stanno facendo gestire forse da due persone che qualcosa di calcio e di trattative ne sanno.
Calcio in Vaticano, ne parleremo lunedì prossimo. Rotondi,
sì, a telegraficamente a chiudere il calcio in Vaticano, si è chiusa tutte le fasi con la Coppa che è stata vinta dai telefoni e la Supercoppa dalla Dirseco, quindi abbiamo la Dirseco che ha vinto sia il campionato che poi la Supercoppa, poi quindi si ricomincia a ottobre proprio di nuovo il campionato. Per quanto riguarda invece la squadra della Dirtel come rappresentativa sportiva, che è la squadra appunto, ricordiamo, delle Poste Vaticane e delle telecomunicazioni, della direzione delle telecomunicazioni, ci sarà un incontro mercoledì prossimo 22, la vigilia del Corpus Domini, che sapete che in Vaticano è anche festa solenne. Noi andremo a Sabaudia a incontrare gli agenti del corso Monte Circeo e quindi gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, e avremo anche l'onore di inaugurare questo campo nuovo alle presenze di varie autorità e anche un momento, oltre che l'incontro amichevole, anche un incontro di preghiera insieme al nostro presidente, padre Fernando, e a Don Attilio Riva, che è il capo dell'ufficio delle Poste Vaticane, e anche nostri validi dirigenti, vicepresidente e presidente, come ripeto, della Dirtel.
Grazie a Paolo Rotondi per il calcio in Vaticano. Una battuta finale, un telegramma finale, Menenti. La Roma tutto apparentemente tranquillo, la Lazio sembra però ben lanciata.
Ma il presidente Lotito, che ha cominciato sicuramente un nuovo cammino per quanto riguarda le società di calcio, sta continuando la sua strada. Devo dire che non ci dispiace la cosa, perché si sta, secondo me, comportando in molte occasioni molto bene. Vedremo quello che succederà qui a Roma nei prossimi giorni.
Rotondi, un flash finale.
Un flash sulla Lazio?
O sulla Roma, come sulla Roma. Tu sei anche tifoso della Roma.
Beh, sulla Roma spero che sia veramente un buon campionato quest'anno per la Roma, con tutti gli annessi e connessi.
Domanda finale, chissà chi allenerà l'Inter l'anno prossimo?
Forse Spalletti.
Vedremo. Grazie. 11:58 linea da Luca Collodi alla regia.